Bene, se prendiamo posto, possiamo iniziare. Bene, siamo.
Che in qualche modo ce la sbrighiamo.
Allora, possiamo iniziare. Buonasera a tutti, possiamo iniziare. Intanto facciamo la verifica del numero legale. Do la parola al segretario generale. Prego, dottoressa.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Reggianini, Benuzzi, assente. Barbieri, assente. Cavazza, Panzini, Cannoletta, assente. Petrucci, Marrone, assente. D'Italia, Franciosi, assente. Po Giampiero, presente. Renzo,
presente.
Bianconi, assente. Silvestri, Guarracino, assente. Presente. Zanassi, presente. Franchini, Bonini, Petazzoni, Gidari, assente. Righini, assente. Leccese, assente. Sant'Unione, assente. Carini, presente. Girotti, Zirotti, assente. 1, 2, 3. Siamo in 14. Il numero legale c'è. 1, 2, 3.
Siamo. Va bene,
14.
Va bene.
Sì.
Grazie dottoressa. Allora il numero legale è verificato, possiamo iniziare. Intanto comunico i nominativi dei consiglieri che hanno comunicato l'assenza al Consiglio di questa sera, i consiglieri giustificati, che sono i seguenti: i consiglieri Girotti Zirotti, Gidari, Leccese, Righini, Cannoletta, Barbieri, Benuzzi. Possiamo iniziare con le comunicazioni, se ci sono comunicazioni da parte di... Il numero legale dovrebbe esserci uno.
Siamo in 14.
Siamo in 14, quindi il numero legale è verificato.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Il numero legale è, bastano 13 consiglieri, quindi siamo in 14.
La metà.
Ci siamo.
1. Siamo 13,
No, non è un problema. Intanto iniziamo con le comunicazioni. Ci sono comunicazioni da parte della Giunta. Assessore Graziosi, prego.
Buonasera a tutti, molto brevemente approfitto del Consiglio Comunale per ricordarvi due appuntamenti delle prossime settimane, in particolare il 22 febbraio il gruppo V-Day di Castelfranconiglia ha organizzato il consueto spettacolo dei monologhi della vagina per raccogliere fondi per le donne vittime di violenza e quindi siamo tutti invitati. Il 23 febbraio invece in biblioteca si inaugurerà una mostra di Annalisa Vandelli, che è una fotoreporter in zona di guerra, che si chiama Vi lascio la pace e che speriamo sia un'occasione per riflettere un po' con la cittadinanza rispetto a noi stessi ma anche un po' al mondo che ci circonda, e fa parte della rassegna di eventi del ciclo Ultime del mio assessorato alle pari opportunità e credo che sarà un bel appuntamento e al di là insomma dell'inaugurazione sarà fruibile a tutti perché sarà in biblioteca in mezzo agli spazi dei libri, quindi spero ci facciate un salto. Grazie.
Bene, grazie Assessore Graziosi. Altre comunicazioni da parte della Giunta? Nessuna? Da parte dei consiglieri? Consigliere Pettazzoni, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io volevo comunicare che abbiamo una richiesta di accesso agli atti che giace in evasa dal 15 di agosto del 2018 ed è la richiesta di ripiantumazione alberi in seguito ad abbattimento taglio alberi sul territorio di Castelfranco Emilia. Quindi attendiamo una risposta. Grazie.
Bene, grazie consigliere Pettazzoni. Altri interventi? Consigliere Franchini, prego.
Grazie Presidente. Volevo comunicare che nell'anno 2014 abbiamo segnalato che la segnalettica attualmente installata sulle strade di Castelfranco non è ancora norma di legge. C'era stato comunicato che la Polizia Municipale stava facendo un censimento dei cartelli per metterli a norma e comunico che sono ancora messi come nel 2014. Questa è la prima. E se potete farlo sapere all'assessore Bertoncelli. La seconda è che casualmente proprio oggi abbiamo ricevuto una risposta, un accesso agli atti del 13/11/2017 e nella quale chiedevamo azioni in merito all'avviso Atersir per erogazione dei contributi agli enti locali. Ci è stato comunicato che l'amministrazione non ha partecipato al bando Atersir 2017. Ecco, volevo comunicare che per scrivere una riga l'assessore poteva darsi da fare anche un pochino prima. Grazie. Poi, sempre oggi abbiamo ricevuto la risposta alla nostra interrogazione del novembre 2018 relativo all'ex caso operaie per sapere che cosa era in programma rispetto alla ristrutturazione, eventuali progetti di riqualificazione e ci è stato comunicato che non si sa quando è stata affidata ad Acer la predisposizione di uno studio di prefattibilità. Quindi dopo la progettazione, prima della progettazione, prima dello studio di fattibilità, adesso si è predisposto uno studio di prefattibilità. Immaginiamo che saranno riqualificate nel 2086 più o meno. E niente, dateci un'occhiata perché la situazione è veramente indecente. C'è una situazione di spaccio, deposito e consumo di stupefacenti che non è indifferente. L'ultima comunicazione è più che altro un comunicato. Questo comunicato si riferisce all'azienda Titan. Il 23 ottobre del 2014 il Consiglio Comunale all'unanimità invitava su nostra sollecitazione e tramite un ODG congiunto il sindaco di Castelfranco, anche in qualità di consigliere provinciale, ad attivare un vero e proprio sistema di relazioni e strumenti istituzionali in collaborazione con la Regione e con la provincia di Modena, attento all'evolversi della situazione grave proprio per la perdita di capacità industriale ed occupazionale del nostro territorio in relazione alla situazione dello stabilimento Titan e delle sue maestranze, di cui qui abbiamo una rappresentanza del territorio. Ricordiamo che l'azienda aveva presentato presso Confindustria un piano industriale triennale che prevedeva tra l'altro il trasferimento di una parte delle lavorazioni fino all'Emilia e il licenziamento di 186 dipendenti dello stabilimento di Valsamoggia. A fine ottobre dello stesso anno, quindi parliamo sempre del 2014, presso la Regione, azienda, sindacati si incontrano. L'azienda dichiara solamente di avere la volontà di lavorare per ricercare una soluzione accettabile. A dicembre dello stesso anno, ancora 2014, dopo che azienda, sindacati e RSU interne si sono reincontrati in un paio di occasioni per l'approvazione di un'ipotesi di accordo quadro, in Regione viene convocato un incontro dedicato a un accordo, la cui proposta avrebbe previsto 24 mesi di cassa integrazione guadagni, fino a dicembre 2016 quindi, e la possibilità di licenziamento di 85 dipendenti in esubero, anche attraverso l'utilizzo di un incentivo economico all'esodo. All'incontro con il vicepresidente della giunta regionale erano presenti i vari sindaci titolati della provincia di Bologna e l'assessore regionale alla formazione e lavoro della provincia di formazione e lavoro della regione e un referente della provincia di Modena. Nello stesso frangente l'azienda presenta anche un nuovo piano di ristrutturazione che comprenderebbe anche l'adattamento della porzione di stabilimento esistente per le 38 persone dedicate ai freni e una nuova palazzina per i 18 amministrativi entro 2 anni. Oltre a questo, l'accordo prevedeva una disamina trimestrale dell'andamento aziendale con la compartecipazione dei sindacati, un trasferimento di almeno 62 dipendenti a Finale Miglia e un percorso per individuare opportunità di ricollocamento presso altre aziende per il personale eccedente, o che non fosse stato inserito a Finale o che non avesse aderito all'accordo. Dal verbale della Regione Emilia-Romagna si legge che le parti avrebbero poi dovuto incontrarsi ogni 6 mesi presso la Regione per verificare l'attuazione di quanto definito dall'accordo. Qualcosa deve essere andato storto se oggi, a 5 anni dal primo accordo, qui abbiamo ancora delle persone che non hanno avuto la possibilità di avere alcun ricollocamento. Nel 2017, infatti, c'è stato un secondo verbale di accordo dal quale si evince che a seguito di trasformazione societaria la Titan, successivamente Titan Brakes e poi LPR, questa azienda avrebbe dovuto delocalizzare i rimanenti lavoratori dello stabilimento di Valsamoggia presso la sede di Piacenza, costringendoli tra l'altro ad almeno 4 ore di viaggio, quando va bene, tutti i santi giorni da allora. Con ulteriore aggravio di rischi, pare anche senza nessun rimborso, incentivo, niente di niente, modificando così la proposta iniziale da ricollocazione sul territorio a sicura delocalizzazione, con l'attivazione di un piano di reimpiego che preferisca le aziende del territorio, in pratica nessuna certezza, tante parole, tra le quali spicca stridente la disponibilità a ricercare soluzioni volte a favorire la conciliazione di tempi di vita e di lavoro. Immaginate che conciliazione possono avere queste persone. Infatti a febbraio 2019 queste persone sono ancora qui, che fanno la spola tra casa e Piacenza, a chiedersi se qualcuno si sia davvero interessato di loro, perché nonostante tutto le istituzioni, i sindacati hanno preso l'impegno di monitorare la situazione e nonostante le continue rassicurazioni verbali della FIOM che dicono di aver avuto, probabilmente è sicuramente così, anche oggi, in questi giorni, sarebbe loro stato comunicato verbalmente che se la situazione non è di loro gradimento possono tranquillamente licenziarsi. Allora noi con questa comunicazione vogliamo rendere pubblico l'operato di quanto hanno dichiarato il loro sostegno allora, ma in realtà sembra che si sia solo raggiunto l'obiettivo di mettere la polvere sotto il tappeto, depotenziare il loro potere contrattuale e sfiancarli col tempo. Un operato al limite della faciloneria e superficialità sulle spalle di persone che non hanno la possibilità di alzare la voce perché sono rimasti in pochi. È questo il mondo del lavoro a cui aspiriamo? Noi ci auguriamo veramente che per finire il mandato in serenità e in pace il sindaco voglia nuovamente interessarsi a questi suoi concittadini ed insieme a loro cerchi anche di capire perché, come sembra loro di aver inteso, le RSU interne siano state le uniche a essere ricollocate, mentre loro no. Grazie.
Bene, grazie consigliere Franchini. Continuiamo, se ci sono altre comunicazioni. Consigliere Cavazza, prego.
In merito alla situazione appena esposta dalla consigliera Franchini, siamo comunque come gruppo consigliare del PD sempre a mostrare solidarietà alla Titan, ricordando che eravamo assieme al sindaco e al consigliere Petrucci a manifestare assieme a loro nel 2014. E che proprio nel 2014, grazie a un nostro intervento, è stata portata alla luce questa situazione, purtroppo ancora non risolta, a questo comune. Grazie.
Bene, grazie consigliere Cavazza. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Santunione.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. 2 comunicazioni. La prima è ringraziamento alla consigliera Franchini che ha riportato all'attenzione del sindaco, della giunta e del consiglio comunale con un aggiornamento puntuale quella che è la situazione che questo consiglio, come dire, all'unanimità si era preso in carico ormai 5 anni fa, e ci associamo alla richiesta di intervento e interessamento del sindaco appunto sulla situazione dei dei dipendenti della Titan, a partire appunto dai cittadini qui presenti, a cui manifestiamo anche noi come gruppo consiliare la nostra totale solidarietà. La seconda comunicazione riguarda il tavolo interistituzionale per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne. Volevo comunicare al Consiglio che è stato convocato appunto l'incontro del tavolo per il prossimo 20 febbraio e in particolar modo, quindi comunque le consigliere che sono componenti del tavolo dovrebbero già aver ricevuto la convocazione, ma soprattutto faceva piacere come presidente del tavolo, e lo ritengo oltre che come dire un elemento che porto con piacere all'attenzione del Consiglio, anche una comunicazione doverosa, riferire, comunicare che a seguito dell'ingresso anche del comune di Castelfranco nell'Unione, comune del Sorbara, e del conferimento delle funzioni legate al sociale all'Unione stessa, è stato ufficialmente disposto l'allargamento del tavolo con la partecipazione della formale dell'Unione Comune del Sorbara, nella persona della dottoressa Bastai come responsabile del polo 2 del servizio, e della sindaca Nanetti appunto come componente della giunta delegata alle politiche sociali. Quindi da gennaio sono diventato appunto un membro, un componente, un membro permanente del nostro tavolo, anche l'Unione Comune del Sorbara. Grazie.
Bene, grazie consigliere Santunione. Ci sono altre comunicazioni? Consigliere Franchini, prego.
Grazie Presidente, mi sono dimenticata che stiamo ancora aspettando risposta per un accesso agli atti del 3/10/2018 relativo alle tubature idriche contenenti amianto. E niente, non, probabilmente è stata interpellata ERA per questa cosa, però non abbiamo ancora avuto risposta. Grazie.
Bene, andiamo avanti, quindi, se ci sono altre comunicazioni. Bene, allora chiudiamo con questo punto, andiamo al punto successivo, che è il regolamento delle scuole dell'infanzia comunali, approvazione e modifiche. Questo è uno delle delibere che per le quali siamo decisi nella commissione di andare direttamente al voto, e quindi non ci sarà la discussione. Io leggo il deliberato. Siamo? Allora, siamo al punto 2 dell'ordine del giorno di questa sera, e il deliberato è questo, quindi il Consiglio Comunale delibera 1) di approvare le modificazioni al vigente regolamento delle scuole dell'infanzia comunali, così come illustrate nel documento allegato sotto la lettera A alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale. Allegato A. 2) di stabilire pertanto che il regolamento delle scuole dell'infanzia comunali, nella versione novellata, è quello risultante dall'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 3) di disporre che la vigenza del regolamento di cui al precedente punto 2 decorrerà dall'anno educativo e scolastico 2019-2020. 4) di dare ampia diffusione informativa in ordine all'entrata in vigore del nuovo regolamento, affinché i potenziali utenti possano essere a conoscenza prima dell'accesso ai servizi. Votiamo quindi per il punto 2 all'ordine del giorno di questa sera, regolamento delle scuole dell'infanzia comunale, approvazione e modifiche. Chi è favorevole? Tutti favorevoli, 17 votanti, 17 favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. Passiamo al punto successivo all'ordine del giorno di questa sera, punto numero 3, regolamento per la gestione dei servizi per la prima infanzia, approvazione e modifiche. La parola per l'illustrazione al Vice Sindaco Cocchi Bonora. Prego, Vice Sindaco.
Grazie Presidente. In questi ultimi mesi, in questo ultimo periodo, come vedete abbiamo posto mano a tutti i regolamenti che riguardano i servizi integrativi scolastici e i servizi del settore infanzia. In particolare, mentre per gli altri regolamenti, compreso quello per le scuole di infanzia che abbiamo appena deliberato, si tratta di modifiche veramente molto piccole e parziali, c'è stata una riconsiderazione più ampia e approfondita per quello che riguarda il regolamento della gestione dei servizi della prima infanzia, cioè in particolare del nido. Una riconsiderazione che parte prima di tutto da un elemento fondamentale, che è un elemento legislativo e che è l'introduzione di un nuovo inquadramento del sistema integrato di infanzia 0-6 anni istituito dalla legge 107 del 2015 e declinato coi decreti attuativi entrati in vigore nel luglio del 2017. Quindi è doverosa una riconsiderazione regolamentare, considerato la sostanza di questo decreto, di questa norma che vede e auspica e orienta per gli anni futuri, difatti parliamo di processi anche profondi e lunghi, orienta verso un sistema che sia in continuità 0-3 anni, 3-6 anni, quindi nido e scuola di infanzia, dove ci sia una continuità di tipo pedagogico, didattico come progetto, ma ci sia anche una continuità di tipo organizzativo e gestionale, e non a caso si ipotizza, la legge ipotizza la diffusione dei poli di infanzia, che sono quegli edifici scolastici che ospitano il nido e ospitano la scuola di infanzia. Questo anche per permettere una contiguità favorevole a questo processo. L'altro elemento sostanziale, e parliamo di elementi sostanziali, ma ci sono anche altri elementi importanti, è la considerazione dello 0-3 anni del servizio nido non più come cura e assistenza, ma come istruzione. Quindi l'inserimento di questo tratto all'interno del sistema dell'istruzione, quindi non più come un servizio a domanda individuale, ma come un diritto universale assicurato e da assicurarsi a tutti i bambini italiani. Quindi questo è lo sfondo che abbiamo visto, dà comunque un input importante alla riconsiderazione dei regolamenti. E altro elemento che ci ha indotto alla riconsiderazione del regolamento è stato il sondaggio che abbiamo effettuato nell'anno 2018 presso le famiglie che hanno bambini frequentanti i servizi e la scuola di infanzia, sondaggio che ci ha dato informazioni proprio sulle fisionomie delle famiglie che appartengono alla nostra comunità e che hanno bambini piccoli. In effetti il regolamento che noi abbiamo è uno strumento che diciamo che da più di 40 anni, che sono gli anni in cui abbiamo i nostri nidi a Castelfranco, che è stato via via negli anni sempre perfezionato, sempre adeguato, sempre considerato, ma non basta questo. Cioè occorre anche ascoltare, verificare la diversità della domanda, il modificarsi anche proprio della situazione delle famiglie, della situazione sociale. E il sondaggio che abbiamo effettuato ha proprio evidenziato le caratteristiche delle dinamiche che sono in atto nella società della nostra comunità, in grandissima parte dovute anche al cambiare, al modificarsi della situazione del lavoro delle nostre famiglie, del papà e delle mamme, dei genitori delle nostre famiglie, che impatta in maniera decisiva sulla domanda e sulla tipologia della domanda, l'organizzazione del lavoro che si modifica e cambia ed è cambiata proprio negli ultimi anni. Quindi questi sono gli elementi che hanno guidato la nostra riconsiderazione. Il modo, allora, un elemento fondamentale, una modalità fondamentale è stata quella della, del tavolo che noi avevamo aperto già negli anni passati, tavolo che abbiamo definito per le pari opportunità per l'infanzia. E a questo punto io veramente sono a ringraziare sinceramente le colleghe rappresentanti dei gruppi politici del nostro consiglio che hanno fatto parte del tavolo, che insieme a me hanno lavorato a questo tema. Vi ringrazio sinceramente perché è stato veramente un lavoro utile, costruttivo, che ha permesso anche a me di crescere e di avere proprio la possibilità di approfondire, avvalendomi dell'attenzione, della disponibilità, dell'impegno, della capacità di studio che hanno avuto queste mie colleghe. Le voglio citare, abbiamo Rosana Righini, Cristina Girotti, Silvia Santunione, Silvia Petazzoni e Monia Cavazza. Le ringrazio ancora, probabilmente l'ultima volta che abbiamo lavorato insieme a questo tavolo. Auspico veramente che l'amministrazione che ci seguirà dopo le elezioni del nuovo sindaco, qualsiasi essa sia, possa comunque considerare di mantenere aperto questo tavolo, perché assicuro è veramente importante ed è stato fondamentale anche per poter dare un contributo importante alla nostra amministrazione e quindi alla nostra comunità. Questo al di là delle diversità di idee che ci sono e diversità di pareri, però c'è veramente spazio per collaborare e per capire insieme quelle che sono le situazioni complesse come questa. Molto brevemente, poi magari lasciamo spazio al dibattito, i cenni fondamentali del regolamento sono la considerazione dell'importanza di questo segmento d'età per i bambini, è noto ormai, ma probabilmente non lo prendiamo ancora sufficientemente in considerazione, che qualsiasi intervento educativo nell'età 0-3 anni è un intervento decisivo, avvenga esso all'interno della famiglia o fuori dalla famiglia, è un intervento decisivo che può fare la differenza e creare benessere e sviluppo della persona, successo formativo, successo scolastico e successo lavorativo. Quindi qualsiasi elemento che possa rendere più efficace e giusto è veramente da prendere in considerazione. Altro elemento caratteristico del regolamento, in continuità con la legge regionale istitutiva dei servizi della prima infanzia, è l'accesso universale. Tutte le famiglie, tutti i bimbi possono accedere a questo servizio senza distinzione di ceto sociale, di religione, di etnia, in pieno rispetto e considerazione del nostro articolo 3 della nostra Costituzione. Nella definizione, e qui abbrevio moltissimo, ma ripeto, poi lasciamo magari l'interesse dei consiglieri che vogliono intervenire, nella considerazione, nella definizione delle graduatorie che poi consentono e declinano l'accesso e la possibilità di accedere al nido, è elemento fondamentale e discriminante diventa il lavoro della famiglia, di entrambi i genitori, e l'assenza o la parziale presenza di una rete parentale primaria, cioè dei nonni, che possano assistere la famiglia nella cura dei bambini durante il tempo del lavoro. Altra importante considerazione è la presenza di un genitore solo, quindi di famiglie non genitoriali, che comunque vengono inserite sicuramente perché un genitore solo possa avvalersi del servizio. Altro elemento, come voi sapete, è la presenza di disagio di situazioni di forte disagio sociale, economico, laddove ci sono dei bambini che hanno situazioni compromesse all'interno della famiglia, con la valutazione dei servizi sociali vengono inseriti di default all'interno del servizio nido perché possono avere almeno una quotidianità serena, possono avere cura e assistenza almeno durante il tempo dell'inserimento. Quindi questi sono gli elementi, diciamo, macroscopici. Negli ultimi anni, come voi sapete, abbiamo avuto un calo importante delle domande, proprio che si accompagna a un calo importante anche della natalità, anche sul nostro territorio. Nell'ultimo regolamento apriamo anche ai bambini nati nell'anno, quindi possono entrare nel servizio anche bambini che hanno compiuto i 9 mesi. Quindi mi fermo qui, poi ci riserviamo delle considerazioni che volete portare durante il dibattito.
Bene, grazie Vice Sindaco. Iniziamo la discussione. Consigliere Petrazzoni, prego.
Grazie Presidente. Allora, comincio anch'io con i ringraziamenti perché ritengo siano doverosi e anch'io volevo ringraziare le colleghe con le quali ho lavorato, insomma abbiamo lavorato molto bene, secondo me abbiamo fatto un ottimo lavoro, l'assessore Bonora che ha istituito questo tavolo, e poi volevo fare un ringraziamento anche al pedagogista, la dottoressa Luppi e la dottoressa Bonettini, perché nel corso di tutti gli incontri che abbiamo avuto sono state molto disponibili, hanno fugato tutti i nostri dubbi, hanno risposto alle nostre domande e quindi mi sembrava... Volevo proprio ringraziarle per la loro disponibilità. Ho apprezzato molto anche la modalità di lavoro, l'istituzione di questo tavolo è stato sicuramente un qualcosa di positivo perché abbiamo appunto potuto effettuare l'analisi dei servizi, del regolamento, in seguito anche al questionario che è stato somministrato in collaborazione con l'Università di Modena abbiamo potuto verificare anche dai risultati quelle che sono le esigenze delle famiglie, sia delle famiglie dei bambini che frequentano i servizi, ma anche quelle che non frequentano i servizi. Quindi è stato sicuramente anche questo uno strumento importante per capire le esigenze del territorio e riuscire a dare anche una risposta. E veramente speriamo anche noi che questa metodologia di lavoro venga utilizzata anche dalla prossima amministrazione, ma non solo su questa, cioè il tavolo magari non costituito solo su questa tematica, ma anche altre tematiche, perché comunque quando si lavora insieme, ascoltando anche le minoranze, si riesce sempre a costruire qualcosa di positivo. Noi abbiamo partecipato e abbiamo cercato di capire il contesto, abbiamo fatto anche diverse proposte che sono state accolte dall'amministrazione e, ad esempio, secondo noi era molto importante ed era anche una richiesta che era emersa anche dal questionario, il cambio la possibilità di cambiare la tipologia di orario in corso anno, quindi una flessibilità proprio che nasce dall'esigenza di un contesto lavorativo che è cambiato notevolmente in questi ultimi anni e quindi i fruitori del servizio si aspettano, come dire, i genitori si aspettano proprio una flessibilità per poter venire incontro alle loro esigenze. L'unica punta un po' di rammarico, ma l'assessore lo sa perché ci siamo confrontati, è stato che noi avremmo voluto inserire all'interno dei requisiti che potevano dare un punteggio maggiore il riconoscimento dell'ISE, cioè a un ISE più basso secondo noi doveva essere attribuito un punteggio maggiore perché a nostro modo di vedere chi ha una maggiore possibilità economica e quindi un ISE più elevato, in caso ovviamente non riesca a entrare all'interno dei posti disponibili, ha poi maggiori opportunità di poter rivolgersi all'esterno, a nidi privati o quant'altro. Comunque insomma abbiamo visioni politiche differenti, è normale, però di massima insomma siamo soddisfatti per questo regolamento. Noi vorremmo evidenziare alla fine di questo percorso come sia emerso, almeno da parte nostra, il fatto che per noi non è importante ed è un principio che ha sempre guidato il nostro agire, lo vogliamo ribadire, pensiamo di averlo anche in questi 5 anni, ormai siamo a termine della legislatura, vorremmo, insomma, credo che si sia evidenziato che noi abbiamo sempre agito per valutando quelle che sono le idee e le proposte. Nelle nostre valutazioni abbiamo sempre guardato non da dove provenivano le idee o le proposte, ma abbiamo fatto la considerazione rispetto al fatto che fossero idee e proposte che andavano contro l'interesse dei cittadini, e quindi noi anche in questo caso abbiamo partecipato e apportato il nostro contributo per migliorare il regolamento. E l'ultima è un po' quasi come dire una battuta, prima l'assessore sicuramente è stato un lapsus, però ha parlato di bambini italiani, quindi immagino fosse un lapsus, non è rivolto solo ai bambini. Ah, quindi non era un lapsus, però il servizio è aperto a tutti, bambini italiani e stranieri. Territorio italiano, ecco. No, ci premeva, volevamo solo così, ma era una battuta perché sappiamo cosa ne pensa in merito. Grazie, e quindi già faccio la dichiarazione di voto, noi voteremo a favore.
Bene, grazie consigliere Petazzoni. Consigliere Santunione, prego.
Grazie Presidente, mi unisco anch'io ai ringraziamenti perché, come ha detto l'assessore Bonora, sicuramente questa è l'ultima occasione in cui parleremo di questo tavolo, quantomeno di questo tavolo, forse in questa composizione. Poi anche il nostro auspicio è quello che l'esperienza di questo tavolo possa proseguire e in generale possa proseguire l'esperienza anche di altri tavoli analoghi che su tematiche di così grande rilievo, come in questo caso appunto i servizi dell'infanzia, possono in un futuro pensare di essere costituiti, perché davvero, mi unisco alle colleghe che mi hanno preceduto, abbiamo lavorato molto bene e da questo tavolo è emersa sono emerse soluzioni complesse, quali ovviamente questo tipo di questioni e tematiche richiedono, a dei problemi complessi. E credo che questo sia un valore aggiunto che ha avuto questo tavolo, che merita davvero i ringraziamenti da parte anche nostra. E quindi ringrazio l'assessore per averlo fortemente voluto. Credo che sia un'esperienza insieme al tavolo contro gli sprechi alimentari nelle scuole, credo che sia, come dire, un'innovazione che ha avuto questa consigliatura, grazie anche ovviamente all'assessore Bonora che ha creduto fortemente in entrambi i tavoli. E, scusate se lo ripeto, ma condividiamo molto questo metodo di collaborazione e di confronto e di provare, come dire, a trovare delle sintesi a 360 gradi che possano mettere insieme anche idee diverse, provenienze anche, come dire, di valori, di provenienze politiche diverse, che però provano a fare sintesi rispetto a delle tematiche così fondamentali per la nostra comunità. E quindi questo è un metodo che noi apprezziamo e approviamo molto, e che vorremmo tutti insieme, credo, lasciare, come dire, come lascito per la consigliatura, esatto, per la giunta che comunque arriverà, auspicando che ne faccia tesoro e che lo porti avanti. Quindi ringrazio l'assessore Bonora, ringrazio le colleghe consigliere con cui abbiamo avuto uno scambio assolutamente costruttivo. Anch'io ringrazio le figure professionali che hanno partecipato a questo tavolo, a partire ovviamente dai referenti degli uffici, di grande spessore e di grande competenza, e credo, come diceva anche la consigliera Petazzoni, che ne sia venuto fuori un buon lavoro. Credo che verso fine consigliatura possiamo dire che lasciamo a chi arriverà un buon lavoro. E,
Il regolamento l'abbiamo approfondito, credo, fino all'ultima virgola in occasione delle sedute del tavolo, ma lo meritava, quindi il tempo dedicato era tempo assolutamente dovuto. Sono state accolte appunto tutte le sollecitazioni, le indicazioni, le proposte che sono venute dai vari gruppi consigliari. Ci sono state alcune questioni che ci hanno visto molto partecipe, molto coinvolte. Una di queste è stata quella dei criteri di ammissione, criteri di ammissione che ovviamente hanno voluto tenere conto di tutta una serie di cambiamenti che hanno interessato il tessuto sociale e il tessuto della nostra comunità, cambiamenti che riguardano le relazioni e i rapporti familiari, cambiamenti che riguardano anche tutti gli aspetti lavorativi delle famiglie, e che hanno quindi cercato di tenere in considerazione tutte le queste modifiche, questi cambiamenti sociali che sono intervenute, dando valore a degli elementi che appunto nell'ottica di cercare di garantire una accesso universale al NID dovevano avere un riconoscimento particolare attraverso dei punteggi all'interno dei criteri di ammissione, cercando così di creare un quadro che io voglio definire di equità. Cerca di trattare le condizioni analoghe in modo analogo, e le condizioni invece che hanno delle specificità o delle esigenze particolari di attenzione in modo differenziato, e tutto questo va a costruire un quadro di accesso ai servizi per la prima infanzia 0-3 che si ispira a nostro parere, a nostra lettura, a dei criteri di equità, che sono evidentemente dei criteri più che condivisibili. Mi fermo qui e rinnovo i ringraziamenti e anche la stima per tutte le colleghe, tutte le persone che hanno partecipato ai lavori di questo tavolo, e anticipo anch'io che il voto del nostro gruppo sarà favorevole.
Bene, grazie consigliere Santunione. Consigliere Cavazza, prego.
Grazie Presidente, mi unisco sicuramente anch'io ai ringraziamenti, anche secondo me il tavolo ha lavorato veramente molto molto bene, è stato un punto di confronto importante e che ha dato alla luce per l'appunto il regolamento in oggetto, il regolamento che non può essere visto che in modo positivo, proprio per come è stato creato e per il contenuto che da questo ne è nato. Avendo il nido una valenza assoluta di cura e di formazione per i bambini, oltre che essere un servizio a sostegno dei genitori, si è proceduto infatti a fare un sondaggio che è stato citato prima, e grazie a questo sondaggio si sono raccolte le esigenze delle famiglie rispetto al servizio. Con gli esiti di questo sondaggio poi si è provveduto a delineare il regolamento. Regolamento che con puntuale attenzione norma i criteri di accesso al nido. Criteri che mettono al centro il bambino, cercando di far sì che ogni bambino possa usufruire di questo servizio. Si può affermare che tale regolamento, pertanto, rispetta così le norme della Costituzione italiana, rendendo infatti tutti i bambini uguali, che provengano da famiglie con un alto o basso livello di cultura, facoltose o povere, ma che comunque rispetta i più fragili, riservando loro la precedenza nell'ingresso al nido. Grazie.
Bene, grazie consigliere Cavazza. Ci sono altri interventi sul punto? Bene, allora chiudiamo qui e la parola ritorna al vice sindaco. Prego.
volevo aggiungere che in seguito al sondaggio, e non mi sembra, cioè anche se non è un argomento attinente al regolamento, mi sembrava però giusto aggiungere che già con una delibera di giunta abbiamo proprio sulla base dell'esito del sondaggio, dove la richiesta maggiore delle famiglie era quella di diminuire i costi di partecipazione e quindi di diminuire le tariffe, abbiamo un'iniziale diminuzione delle tariffe che entrerà in vigore a settembre, del 10% della quota fissa e del 5% della quota variabile. Questa diminuzione inciderà su tutte le fasce di reddito, quindi anche sulle più alte, con una importante ed evidente diminuzione. Però crediamo, io credo, che questa sia solo l'inizio, che se è vero che il nido può diventare un diritto di tutti i bambini nei vari territori, certamente non solo a Castelfranco, ma in tutto il territorio nazionale, si dovranno fare, attuare delle politiche dove i costi per le famiglie vadano progressivamente a diminuire. E allora veramente lo si renderà molto più praticabile. E certamente le risorse non potranno essere solo quelle dei comuni, ma dovranno essere anche quelle dello Stato. Speriamo che continui il conferimento ai comuni di fondi proprio per la gestione. Ricordo che abbiamo già avuto uno stanziamento iniziale relativo all'anno 2018 di 147.000 euro che abbiamo impiegato proprio immesso nella diminuzione delle tariffe, ma anche nell'apertura di una nuova sezione, soprattutto per bambini piccolini sotto l'anno di 9 mesi, e abbiamo anche messo nella formazione, nella continuità e anche nella attivazione di servizi sperimentali che dovrebbero avere inizio nei prossimi giorni, insomma nel mese di marzo, che vengano proprio incontro anche alle richieste che hanno fatto le nostre famiglie e che ci hanno mandato attraverso i questionari, le risposte ai questionari che, ricordo, abbiamo ricevuto nella proporzione importante del 70%, quindi tenendo conto anche di questo abbiamo utilizzato i fondi che ci sono arrivati per dare questa offerta sperimentale che monitoreremo in questi primi mesi e si vedrà poi nel settembre prossimo se saranno servizi da rendere strutturali o di mantenere il carattere sperimentale. Vediamo la risposta delle nostre famiglie.
Bene, grazie. Possiamo proseguire. Siamo al secondo giro. Chi mi chiede la parola? Bene, se nessuno mi chiede la parola, chiudiamo il secondo giro. Se l'assessore vice sindaco non ha da aggiungere. Allora, a questo punto passiamo al voto. Votiamo per il punto numero 3 all'ordine del giorno di questa sera, regolamento per la gestione dei servizi per la prima infanzia, approvazione e modifiche. Chi è favorevole? Tutti favorevoli, quindi 18 votanti, 18 favorevoli. Il Consiglio ha approvato all'unanimità. Punto successivo all'ordine del giorno di questa sera, punto numero 4, sentenza Corte di Appello di Bologna, prima sezione civile numero 135/2019, riconoscimento debito fuori bilancio. Per l'illustrazione la parola al Sindaco. Prego, Sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutti anche da parte mia. Allora, il primo oggetto è stato visto recentemente in Commissione. Di fatto si tratta di riconoscere un debito fuori bilancio conseguente a una sentenza di secondo grado della Corte d'Appello di Bologna, che conseguiva un appello promosso dal Comune di Castelfranco Emilia in relazione a un illecito amministrativo di cui la sentenza di primo grado risale al 2010. Il debito fuori bilancio passa in Consiglio Comunale, in realtà a bilancio le somme ci sono, quindi non prevede anche una coeve contestuale variazione di bilancio per appostare una somma. Le ragioni per cui la Corte d'Appello rispetto all'illecito sanzionato prima del 2010, andato in primo grado nel 2010 e poi oggi oggetto di questa sentenza, sono che nel caso di specie il Comune aveva comminato la sanzione amministrativa ritenendo che, senza fare nomi e cognomi naturalmente, il proprietario dell'immobile nel caso di specie avesse affittato consapevolmente a due soggetti il proprio immobile nel quale viveva a pian terreno per realizzare, lui scrive e dice inconsapevolmente o in buona fede, per fare una festa privata che per noi invece si era trasformata in una festa pubblica. Di fatto la magistratura, anche in secondo grado, dice il proprietario dell'immobile non ha concorso alla realizzazione dell'evento. L'evento, per quello che riguarda il magistrato, non aveva carattere pubblico. Noi avevamo anche eccepito al proprietario dell'immobile che di fatto, così facendo, siccome non era una condotta una tantum, ma era una condotta allora che si ripeteva frequentemente, non settimanalmente, ma più o meno bisettimanalmente, si era detto sta dissimulando un'attività imprenditoriale nell'ordinanza in giunzione. In realtà la magistratura ha ritenuto che non stesse dissimulando, e l'altro elemento, e quarto, per cui si era comminata la sanzione e anche fatto appello, era tra l'altro, come dire, svolge di fatto un'attività dissimulata imprenditoriale utilizzando un immobile che non ha alcun tipo di caratteristica per essere utilizzato come locale di pubblico spettacolo, perché è carente di una buona parte di tutte le connotazioni sull'antincendio, sull'impiantistica, sulla possibilità di liberare in fretta i locali in caso di incidente o di problematica. Tutte queste valutazioni fatte in sede di ordinanza ingiunzione prima e in sede di primo e secondo grado poi dalla Comune di Casafamiglia non sono state accolte. Di fatto la sentenza è sfavorevole e quindi procediamo a chiedere al Consiglio Comunale di prendere atto della sentenza del debito fuori bilancio. L'importo di sole rimborso e spese legali di cui stiamo parlando sono 915 euro, oltre al 15% di spese forfettarie e accessorie di legge, quindi cassa professionale forense al 4% e 22% di IVA. Mi fermerei qua con l'illustrazione.
Bene, grazie Sindaco. Possiamo iniziare, se c'è qualcuno che mi chiede la parola. Consigliere Franchini, prego.
Grazie Presidente. Questa sentenza della Corte d'Appello di Bologna conferma nuovamente un pressappochismo già rilevato in altre situazioni simili. Nella fattispecie, il non aver contestato al ricorrente la diversa forma di responsabilità solidale prevista all'articolo 6 della legge 689 dell'81 in qualità di proprietario e locatario dell'immobile rende il motivo dell'appello infondato. Nel 2009 venne invece erratamente sempre solo contestato il concorso nella commissione dell'illecito amministrativo, con la consapevolezza di contribuire materialmente e psicologicamente alla realizzazione dell'illecito. Nella sentenza attuale il giudice indica addirittura che non è stata nemmeno fornita la prova del contributo del ricorrente. Nonostante ciò, nel 2011 il Comune ha continuato con una proposta di appello alla sentenza del Tribunale di Modena che aveva annullato l'ordinanza ingiunzione. Nonostante la nostra opinione sulle modalità di organizzazione di quel tipo di feste, concordi col Sindaco? Quando si agisce con i soldi dei cittadini, almeno è necessario sapere quello che si fa e come lo si fa. Per queste motivazioni il nostro voto sarà di astensione. Grazie.
Bene, grazie consigliere Franchini. Qualcun altro vuole intervenire? Bene, se non ci sono interventi io ridò la parola al Sindaco. Prego Sindaco.
Grazie Presidente, ma adesso non so neanche se è il caso in questa sede di entrare nel merito della vicenda di cui stiamo discutendo, perché non è il merito della vicenda che viene posto all'attenzione del Consiglio Comunale. E non ho nemmeno recuperato l'informativa dell'epoca, diciamo così. Di sicuro in quel periodo il numero di feste che venivano celebrate era un numero importante, i rischi collegati a quelle feste era una cosa importante, l'ordinanza ingiunzione rispetto a quel tipo di sanzione amministrativa in concorso consentiva
lo dico anche assumendo la responsabilità di quello che dico, di procedere o di consentire a chi di dovere di procedere al sequestro dell'immobile, che avrebbe impedito di proseguire l'attività. Perché la solidarietà amministrativa della 689 non consente invece di procedere diversamente in altra sede, diciamo così. Alla fine, come dire, nell'ambito del diritto, come dire, il diritto è bello anche per questo, che si può discettare ed è suscettibile di interpretazioni diverse. Nel caso di specie la magistratura civile, rispetto a questo tipo di ordinanza e ingiunzione che va impugnata in sede di autorità giurisdizionale o giudiziaria ordinaria, ha ritenuto anche in secondo grado di non confermare l'ordinanza e ingiunzione. L'azione dell'amministrazione comunale in questo caso, come in tutti i casi, non era volta a pregiudicare economicamente una persona, ma a far rilevare una modalità di organizzazione di feste che, come dire, poi la magistratura ha ritenuto non sufficientemente comprovato il fatto che si è pubblicizzato su Facebook anche nel lontano 2009, avevano una portata per cui definire feste private forse era, come dire, riduttivo, ecco, diciamo. E la magistratura ha ritenuto che non fosse così, dopodiché noi ci rimettiamo giustamente all'equo giudizio dei magistrati e non sindacchiamo la loro autonomia assoluta anche quando ci danno torto. In concreto, tuttavia, quelle feste periodiche poi sono state interrotte, perché oggettivamente preferisco trovarmi qua a sentirmi dire che quando agiamo non teniamo conto dei soldi dei cittadini, piuttosto che magari trovarmi qua a discutere perché è successo un incidente e tre persone sono rimaste gravemente ferite perché erano dentro a uno spazio privato non adeguato a celebrare feste della portata che venivano celebrate. Grazie.
Bene, grazie Sindaco. Secondo giro, chi mi chiede la parola? Consigliere Marrone, prego.
Grazie. In merito a questo punto non voglio aggiungere nulla alla spiegazione, oltre alla spiegazione del sindaco, parliamo di episodi successi nella passata consigliatura. Quello che trovo inaccettabile è l'intervento della consigliera Franchini quando ancora una volta, in maniera abbastanza pretestuosa, sottolinea il fatto che questa amministrazione spende con leggerezza i soldi pubblici. Questa io la trovo ora un'invettiva veramente disdicevole, anche perché abbiamo esempi di quando il Movimento 5 Stelle è al potere dove vanno in tutt'altra direzione. Io quindi questi atteggiamenti io non ho più intenzione di tollerarli, grazie. Il nostro voto sarà favorevole.
Bene, grazie consigliere Marrone. Altro consigliere Franchini, prego.
Sì, al sindaco solo per chiarire, quando intendevo i soldi dei cittadini, a questo punto anche al consigliere Marrone, intendevo proprio i soldi dei cittadini, non del ricorrente, perché anche secondo me, personalmente, le feste dell'epoca erano organizzate in maniera veramente pericolosa. E ribadisco, quando fai una cosa la devi fare fatta bene, non è perché la fai fatta come viene che allora hai ragione. Diventa che devi farla fatta bene, come è già successo altre volte, come succederà anche nella seconda, nell'altro punto all'ODG che stiamo per discutere. Grazie.
Bene, grazie consigliere Franchini. Altri? Ok, chiudiamo le conclusioni al sindaco. Prego, sindaco.
Grazie presidente, ma adesso se la cosa era fatta bene o non era fatta bene sotto il profilo amministrativo, qui il giudice civile fa una valutazione sua da giudice civile. E sotto il profilo delle responsabilità, questi sono atti che in quanto tali vanno alla Corte dei Conti, vedremo la legislatura contabile se ritiene che c'è stata una mala gestione sotto il profilo contabile, che è l'unico che mi pare interessi giustamente la consigliera Franchini, perché d'altro non ho colto che si interessi, ma poi vedremo il punto successivo. Ripeto, all'epoca il provvedimento molto gravatorio era anche un provvedimento azzardato, perché si poteva anche non far nulla, uno non fa niente, sta fermo, di sicuro non faccio spendere soldi ai cittadini, poi magari continuano a fare le feste, succede qualcosa. Ripeto, preferisco trovarmi qua a sentire le censure per me totalmente infondate da parte della capogruppo dei 5 Stelle, ma la magistratura contabile farà il suo corso, siamo qui pronti a rispondere del nostro operato, piuttosto che trovarmi magari additato per quello che poteva fare e non ha fatto, perché magari la magistratura 10 anni dopo avrebbe detto che forse il provvedimento sotto profilo amministrativo era eccessivo. Bene. E quindi insomma la responsabilità politica significa anche questo, diciamo così. Al netto di questo, peraltro, il provvedimento non è un provvedimento politico, bene, la Polizia Municipale ha fatto il suo pezzo, l'ordinanza ingiunzione è quella che ne è conseguita dallo sportare attività produttive che consegue nel procedimento amministrativo, dopodiché l'interpretazione giuridica di un fatto storico è quella che la Polizia Municipale ha ritenuto di dare, a cui è anche conseguito un provvedimento di altra natura, di altra magistratura, però parliamo di un fatto coevo a quello dei fatti di cui stiamo parlando, non del 2019 ma del 2019. Grazie Presidente.
Bene, allora gli interventi sono conclusi, ci sono consiglieri fuori dall'aula che devono prendere...
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Bene, allora votiamo per il punto 4 all'ordine del giorno di questa sera. Sentenza Corte di Appello di Bologna, prima sezione civile numero 135 del 2019, riconoscimento debito fuori bilancio. Chi è favorevole? 15 favorevoli. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? 3 astenuti. Faccio il riepilogo: 18 votanti, 15 favorevoli, nessun contrario, 3 astenuti. I consiglieri astenuti sono i consiglieri Bonini, Franchini, Petazzoni. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Idem come prima. Il Consiglio ha approvato. Punto successivo all'ordine del giorno di questa sera, punto numero 5. Sentenza ufficio del giudice di pace di Vietri di Potenza, numero 132 del 2018, riconoscimento debito fuori bilancio. Anche per questa proposta di delibera, la parola per l'illustrazione al Sindaco. Prego.
Sì, grazie Presidente. È una sanzione del codice della strada, inviata all'agente delle riscossioni competente per il territorio di Salerno, perché la persona che era stata sanzionata risiedeva a Salerno. Che ha notificato con ritardo la cartella esattoriale e ci ha rimesso l'ente titolato a incassare il credito. Quindi a questo punto non escludo di rivolgersi per il comportamento deficitario all'Agenzia delle Entrate e Riscossioni di Salerno, anche se fare atti rispetto ad altre istituzioni o pari istituzioni per questo tipo di situazioni potrebbe essere risultare sgradevole nei rapporti di cortesia istituzionale, ma che però mi sembra che stiano un po' andando a scemare, lo dico con virgolette, nella storia di questo paese, quindi può anche darsi che si chieda conto dell'operato all'Agenzia delle Entrate e Riscossioni di Salerno. Nel frattempo chiediamo al Consiglio Comunale di riconoscere il debito fuori bilancio che riguarda ovviamente le spese cosiddette di lite, giudizio nel quale eravamo convenuti come comune, perché la 689 dell'81 prevede che nel caso di specie il convenuto non sia l'agente per la riscossione ma sia il titolare del credito, diciamo così, davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. In questo caso giudica il giudice di pace e le somme di cui stiamo parlando sono 55 euro per esborsi, 3,50 per compenso professionale oltre ad accessori come per legge. Grazie Presidente.
Bene, grazie Sindaco. Qualcuno mi chiede la parola per intervenire? Consigliere Franchini, prego.
Grazie Presidente. Allora, per questa sentenza il giudice di pace di Vietri Potenza, per iscrizione a ruolo nel 2011 di multe stradali del 2008, senza la dovuta notifica di atti interruttivi, è stata dichiarata la prescrizione. Ci sembra alquanto singolare che si sia tentato di accampare una nostra, intesa come amministrazione comune, non dovuta responsabilità, lasciando così al concessionario solo il compito di incassare il dichiarato credito e all'istante il compito di difendersi, quando invece la legge individua nell'ente comunale il creditore verso cui fare azione. Con questo ennesimo atto errato nuovamente vengono utilizzati, anche se il credito è vantato, è esiguo, vengono comunque utilizzati i soldi dei cittadini, sempre in maniera superficiale. E oltretutto, anziché dolervene, ci siamo sentiti dire in commissione, ma mi sembra che possa anche magari cambiare un po' la definizione di quanto verrà fatto in seguito, siamo comunque sentiti dire che richiedere al concessionario appunto rimborso delle spese da sostenere per causa sua, quindi per causa del concessionario, non sarebbe un gran garbo. Allora qui bisogna che mi ripeto, cioè quindi invece usare i soldi dei cittadini per colpe del concessionario in una causa errata lo è? Io sinceramente mi fermo qua, tanto il nostro voto sarà comunque di astensione in questo caso, perché chi sbaglia poi si deve prendere le responsabilità, riteniamo che sia un atto dovuto, ma allo stesso tempo dovete riconoscere quando ci sono degli errori. Grazie.
Bene, altri interventi? Bene, chiudiamo il primo giro, la parola ritorna al sindaco, prego.
Allora, stasera il Consiglio Comunale, chiediamo al Consiglio di riconoscere il debito fuori bilancio, così procediamo alla liquidazione, salvo ripetere le somme se dovute presso l'Agenzia di Riscossione di Salerno. Forse, la dico più chiara, perché sennò rischiamo che qualcuno pensi che l'interpretazione soggettiva del gruppo 5 Stelle sia l'interpretazione autentica, non è così. L'ho detto al microfono, così è chiaro per tutti. Chiedo scusa, non ho finito, aggiungo che rispetto a quello che decide il giudice di pace di Vietri di Potenza, anche per me è magistratura, dopodiché possiamo anche decidere di impugnare la sentenza, bene, a proposito di come utilizziamo le risorse, possiamo decidere di impugnare la sentenza, di ottenere una pronuncia diversa, perché magari è sfuggito qualcosa al giudice di pace. Dopodiché il credito che abbiamo non ce l'abbiamo con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, ce l'abbiamo con un signore di cui non faccio il nome, che non è mica detto che poi andiamo a prendere a casa i soldi, bene? Perché se poi non è solvibile non andiamo a prendere a casa i soldi. Non vorrei che poi la Corte dei Conti ci dicesse che c'è stato un accanimento terapeutico ingiustificato, perché magari il soggetto debitore non era capiente e non possiamo metterlo in galera ancora oggi in Italia se non ha pagato una multa. Quindi nelle valutazioni, se vogliamo fare le valutazioni di merito, o le proviamo a fare tutte, o, non dico ci asteniamo, o lasciamo nel dubbio rispetto alle ulteriori valutazioni. Però di fatto, l'ho dichiarato, pagheremo, perché chiediamo al Consiglio Comunale di riconoscere il debito fuori bilancio, chiederemo il rimborso delle spese sostenute all'Agenzia delle Entrate e Riscossioni di Salerno. Chiarisco quello che ho detto in commissione, ho detto che nel caso in cui non dovessero bonariamente rifondere queste spese, poi probabilmente non toccherà a me suggerire un indirizzo politico, troverei abbastanza sgradevole istituzionalmente procedere esecutivamente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, seppur di Salerno.
Bene, bene, grazie sindaco. Allora, secondo giro, chi mi chiede la parola? Consigliere Marrone, prego.
Solo per la dichiarazione di voto, il gruppo consigliere del Partito Democratico voterà a favore, grazie.
Bene, grazie consigliere Marrone. Nessuno mi chiede la parola, consigliere Franchini, prego.
Grazie. Niente, volevo ringraziare il sindaco per aver dichiarato che si pensa di poter chiedere il rimborso all'Agenzia delle Entrate. Lo sollecito invece a farlo, perché è giusto che quando uno sbaglia paghi. Come l'ho detto prima, verso l'amministrazione, ritengo che sia giusto anche dirlo adesso verso qualcun altro, che fra l'altro viene anche pagato per fare queste cose. Non è che non abbiamo capito, spero bene che non si proceda ulteriormente a chiedere il credito, visto che è stato prescritto. Cerchiamo di, ma assolutamente ci si può appellare, però voglio dire, i documenti sono agli atti, sono a disposizione di tutti, mi sembra la cosa abbastanza chiara, per cui insomma mi auguro che davvero venga portata Agenzia delle Entrate e Riscossioni davanti alle proprie responsabilità. Tutto qua, grazie mille.
Bene, grazie consigliere Franchini. Altri?
Bene, chiudiamo il secondo giro. Sindaco, ha qualcosa da aggiungere per le conclusioni? No, va bene. Allora possiamo votare. Votiamo.
La signora esce.
Ci siamo? Allora votiamo per il punto 5 all'ordine del giorno di questa sera, sentenza ufficio del giudice di pace di Vietri di Potenza numero 132 del 2018, riconoscimento debito fuori bilancio. Chi è favorevole? 15 favorevoli. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? 3 astenuti. Facciamo epilogo, 18 votanti, 15 favorevoli, nessun contrario, 3 astenuti. Consiglieri astenuti sono i consiglieri Bonini, Franchini, Pettazzoni. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Idem come prima. Il Consiglio ha approvato. Punto successivo all'ordine del giorno di questa sera. Punto numero 6. Programmazione biennale di forniture e servizi del Comune di Castelfranco Emilia per il biennio 2019-2020, prima variazione. Questa proposta di delibera è nella commissione relativa, è stato deciso di portarla direttamente al voto. Come al solito leggo il deliberato. Il Consiglio Comunale delibera 1. Di riapprovare, come in premessa specificato, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'allegato 1, implementandolo della voce affidamento dell'appalto finalizzato alla realizzazione di eventi culturali in ambito musicale relativa all'annualità 2019 per un importo pari ad euro 130.000,00. 2. Di dare atto che la spesa relativa a tale intervento era già stata prevista e finanziata nel bilancio di previsione 2019-2021 e trova copertura alla missione 05, programma 02, titolo 1 del bilancio 2019-2021, esercizio 2019. Chi è favorevole? Tutti favorevoli, 18 votanti, 18 favorevoli. Sul punto c'è l'immediata eseguibilità, votiamo quindi anche per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Bene, 18 votanti, 18 favorevoli, Consiglio approvato all'unanimità. Punto successivo all'ordine del giorno di questa sera, domande di attualità. Se ci sono domande, consigliere Santunione, prego.
Grazie Presidente, la domanda sarebbe per l'assessore Bertoncelli che non c'è, la lascio comunque agli atti del Consiglio e poi eventualmente provvediamo anche a contattarlo direttamente. E riguarda, scusate se sto prendendo il telefono perché ho un documento qui, riguarda l'abbattimento dei pioppi a Villa Sorra e chiedevamo alcuni chiarimenti. In particolare rispetto all'esecuzione dei lavori da parte di operai comunali addetti al verde. Volevamo qualche chiarimento in più perché quando non più tardi di 3 mesi fa fu discusso in questo Consiglio Comunale la nostra mozione rispetto a figure di giardinieri di Villa Sorra, fu detto giardinieri non ce ne sono più, l'ultimo è andato via, meglio avere un vigile che un giardiniere, ma queste sono valutazioni, come dire, altre. Però volevamo capire chi erano queste due figure specializzate addette alla manutenzione del verde, se il Comune quindi era dotato di tutte le strumentazioni per questo tipo di lavori, che sono lavori ovviamente di abbattimento straordinari, insomma se si trattava ovviamente di operai non solo addetti al verde ma dotati di tutte le patentine e quant'altro per fare questo tipo di lavori, se le strumentazioni, insomma, sono qualche chiarimento rispetto a questo, quindi la lascio agli atti e poi aspetto la risposta dall'assessore. No, la risposta scritta non l'abbiamo avuta, anche perché l'abbiamo protocollata ieri, direi, o ieri l'altro, va da memoria. Però chiedevo una specifica rispetto a questo dato che è uscito da notizie di stampa. Questo dei due operai specializzati addetti alla manutenzione del verde è uscito, è una, diciamo, una dichiarazione fatta sulla stampa ieri mattina. Aggiungo, chiedo scusa Presidente, che poi ovviamente gli approfondimenti dell'interrogazione avranno poi la risposta, insomma, aspettiamo la risposta puntuale, ecco.
Bene, grazie consigliere Santurione. Consigliere Franchini, prego.
Grazie Presidente, sarebbe una domanda per l'assessore Bertoncelli, ma è facilissima e cortissima.
Forse posso rispondere.
Può essere, sì. Allora, abbiamo piantato degli alberi a Gaggio. La promessa era che, visto che ci arrivava già fino all'angolo del boschetto, chiamiamolo così, l'impianto di irrigazione, le abbiamo piantate lì proprio perché a brevissimo sarebbe stato implementato l'impianto di irrigazione. Chiedevamo quando pensate di implementare l'impianto di irrigazione per non far morire le piante. Grazie. Sì, prima della fine del mandato.
Sono parole grosse.
Sì, pare di sì, da un pezzo tra l'altro.
Bene, posso... possiamo evitare.
Non possiamo disbattere.
Se c'è la risposta, se c'è la risposta, bene, altrimenti no. Ci sono altre domande? Dopo la chiusura del consiglio possiamo parlare tutta la serata. Ci sono altre domande? Consigliere Carini, prego.
Grazie Presidente. Allora, noi abbiamo fatto una segnalazione il...
Che succede?
Il 4 febbraio, relativo a una situazione di degrado presso il sottopasso ferroviario della stazione della Cavazzona. Risulta allagato e ci sono siringhe, eccetera. Chiedevamo, visto che non abbiamo avuto risposto, se la cosa è stata presa in carico e cosa è stato fatto in questa direzione. Grazie.
Bene, prego Sindaco.
Sì, credo. Allora, l'informazione che ho io è che in realtà era già stato individuato questo elemento di criticità, che anche se il sottopasso, cioè l'accesso al sottopasso è totalmente inibito, bloccato, eccetera, eccetera. Però i volontari di protezione civile hanno chiesto di utilizzare il sottopasso per fare un'esercitazione utilizzando le idrovole per lo svuotamento e quindi anche per ripulire il tutto. Poi vedremo se sarà sufficiente i nostri volontari di protezione civile a fare questo tipo di attività, o se invece magari serve munirsi di personale e macchinari più sofisticati e performanti rispetto a quelli di cui dispongono nel gruppo comunale. Mi ha fatto una domanda, consigliere, io gli ho dato una risposta, l'hanno fatto anche l'estate scorsa, lo rifaranno anche sto giro. Stiamo progettando l'esecutivo per concludere, per fare il sottopasso finalmente. Lei sa che abbiamo anche le risorse in entrata d'accordo ex articolo 18 con la CMC, quindi questo forse non riesco a farlo entro la fine del mandato, cioè completare il sottopasso, perché anche quella è una garetta un po' complessa da 400.000 euro più o meno di quadro economico, però sono convinto che entro la fine dell'anno i lavori partiranno. Probabilmente questa o la prossima estate sarà l'ultima volta in cui votiamo il sottopasso.
Bene, grazie Sindaco. Ci sono altre domande? Bene, possiamo chiudere quel consiglio. Buonasera a tutti.